Buongiorno a tutti. Allora proseguiamo.
Un attimo Carlo, ridatti la voce.
Mi ridò la voce. Pam. Allora, buongiorno a tutti. Ricominciamo il nostro lavoro di meditazione, di contemplazione del magnifico Vangelo di Giovanni con un brano un po' corposo, un po' difficile oggi, che fa da transizione tra l'entrata trionfale di Gesù in Gerusalemme, ma nel segno dell'umiltà, del nascondimento, del servo sofferente che cavalca il mite asinello, e il grande discorso e il grande segno della lavanda dei piedi. Siamo arrivati al capitolo 12, versetto 20, e pregherei Fabia, che è qui vicino a me, di leggere fino al versetto 36, dopodiché cercheremo di capire questo brano non facilissimo.
Tra quelli che erano saliti per il culto durante...
Dove vai? Mettiti da qua, no? Sennò chi ti vede?
Ah. Scusate. Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Bessaida di Galilea, e gli domandarono: Signore, vogliamo vedere Gesù. Filippo andò a dirla ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirla a Gesù. Gesù rispose loro: è venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. La verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo: l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. La folla che era presente aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: un angelo gli ha parlato. Disse Gesù: questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Allora la folla rispose: noi abbiamo appreso dalla legge che il Cristo rimane in eterno. Come puoi dire che il Figlio dell'uomo deve essere innalzato? Chi è questo Figlio dell'uomo? Allora Gesù disse loro: ancora per poco tempo la luce è tra voi. Camminate mentre avete la luce, perché le tenebre non vi sorprendano. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre avete la luce, credete nella luce per diventare figli della luce. Gesù disse queste cose, poi se ne andò e si nascose loro.
Ok. Brano, dicevo, difficile, complesso, con tante scene, molto ricco, in parte enigmatico. Dobbiamo cercare di vedere versetto per versetto le difficoltà che presenta. Per esempio, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c'erano anche alcuni greci. Attenzione, il testo greco dice Ellenes, cioè pagani, sarebbero i proseliti. Chi erano i proseliti? I proseliti erano quei pagani che volevano diventare ebrei, che volevano aderire alla fede ebraica. È un grosso problema, lo sapete, perché diventare proselita non era così facile, non bastava iscriversi alla compagnia dei meglio ebrei, ma bisognava per quattro generazioni essere proseliti, e alla quarta generazione si veniva ammessi all'ebraismo. Quindi erano i nipoti dei nipoti dei nipoti dei nipoti che sarebbero diventati ebrei. Perché sapete, l'appartenenza al popolo ebraico è un'appartenenza etnica, è un'appartenenza genetica per via matrilineare, no? E i proseliti erano ammessi all'ebraismo soltanto dopo tutto questo percorso. Però potevano già prima partecipare ad alcune liturgie, e ecco che venivano alla Pasqua al Tempio. Sicuramente non potevano entrare nella parte riservata agli ebrei, stavano ancora fuori nell'atrio dei pagani, veniva proprio chiamato così, però festeggiavano e facevano culto anche loro. Dico questo perché il testo greco usa sempre due parole diverse, cioè ci sono gli Ellenes, che sono greci proseliti, cioè greci che vogliono diventare ebrei, e non ellenistai, che sono invece i giudei di lingua greca, cioè quei giudei che nella diaspora, cioè nella dispersione tra i popoli che era sopravvenuta dopo l'incendio di Gerusalemme nel 587 avanti Cristo, non parlavano più l'ebraico o lo parlavano come seconda lingua, come lingua liturgica, come lingua sacra, e parlavano invece, dico sempre l'inglese di allora per farmi capire, cioè parlavano il greco. Allora, attenzione, al versetto 21 si dice che si avvicinarono a Filippo, che era di Bezzaida di Galilea. Allora, la Galilea subito ci ricorda i pagani. Perché? Veniva chiamata Galilea Gentium, Galilea delle genti, era la parte nord di Israele che era a contatto con le popolazioni pagane, e quindi i galilei venivano visti con molta molta circospezione all'interno dell'ebraismo, perché erano continuamente a rischio di impurità per i loro contatti commerciali e di vita comune con i pagani. E Gesù è un galileo. E ricordiamo che a un certo momento si dirà: nessun profeta viene dalla Galilea, che poi è una balla, perché almeno il profeta Amos era galileo, ma la maggioranza dei profeti sono tutti del sud, sono della Giudea. E voi sapete che dopo la morte di Salomone avviene la scissione del regno 920 avanti Cristo tra regno del nord e regno del sud, per una questione fiscale. Quelli del nord dicevano: Gerusalemme ladrona, e allora nominano come loro re un generale di Salomone, che è Geroboamo, mentre il sud, per via dinastica, nomina come suo re il figlio di Salomone, che è Roboamo. E per tantissimi anni i due regni sono separati e hanno vicende diverse. Il regno del nord nel 720 fino al 702 è invaso dagli Assiri, quello di Giuda al sud resiste, però nel 587 finisce tutto, perché arriva Nabucodonosor coi babilonesi, si prende il regno del nord, si prende il regno del sud, e ormai gli ebrei non esistono più per una trentina d'anni. Al momento del ritorno, al momento della diaspora, ritornano ad essere un'unica provincia amministrativa, questa volta sotto il dominio dei persiani. Poi arriverà Alessandro Magno, saranno sotto il dominio dei generali di Alessandro Magno, cioè dei Seleucidi. Poi arriveranno nel 62 avanti Cristo i Romani con Pompeo, e sarà poi una provincia romana. Ecco. Però la Galilea resta questa parte di Israele che è un po' contaminata, ed è ovvio a questo punto che questi greci che vogliono diventare ebrei si avvicinino a Filippo, che è un galileo, che è già più abituato a questi contatti con i greci. E a Filippo chiedono: vogliamo vedere Gesù. Attenzione, in Giovanni il verbo vedere, seguito da in, seguito come elemento oggetto, vedere Gesù, è sinonimo di credere in, no? Quindi vogliamo aderire alla fede di Gesù. Quindi questi che vogliono aderire all'ebraismo in realtà hanno capito che il Messia atteso dagli ebrei è lì, è lì. Sono i greci che fanno la prima professione di fede, perché dicono: ecco il Messia che tutta la tradizione ebrea attende, l'abbiamo finalmente fra di noi. Filippo andrò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Voi direte: ma perché si perde tempo a fare tutta questa distinzione? Attenzione, Filippo e Andrea sono gli unici apostoli che hanno dei nomi greci. Gli unici, se voi guardate l'elenco degli apostoli, gli unici due che hanno un nome greco, Andrea, Andros vuol dire uomo, e Filippos vuol dire amante dei cavalli, ma sono nomi greci. Sono nomi greci. Gli altri, Matteo, Bartolomeo, Pietro, hanno tutti nomi, nomi ebraici, e non nomi Cefa, e non Giovanni stesso, eccetera. Hanno tutti dei nomi ebrei. Invece questi due sono gli unici. Io direi che qui c'è già una prima osservazione. L'ingresso dei pagani alla fede è mediato dai discepoli, è mediato dalla Chiesa. C'è un aspetto missionario. Sono i discepoli che accolgono i pagani e li portano a vedere Gesù, cioè a credere in Gesù. È la nostra funzione, è la funzione della Chiesa. La Chiesa è stata fondata per essere il prolungamento dell'azione di Gesù oggi nel mondo. Non per essere il gruppetto dei belli, dei salvati o robe di questo tipo. La Chiesa è stata fondata per essere missionaria. Questo è un tema che abbiamo affrontato tante volte. Cioè anche i non credenti si salvano, anche quelli degli altri religioni si salvano, dice Paolo in Romani 2, se vivono onestamente secondo coscienza. Allora perché la Chiesa? Perché il battesimo? Come diceva il grande Silvano Sabatini, di cui abbiamo il fratello Giovanni qui che ci sente, ricordatevi bene che il battesimo non è per la salvezza, quasi che quelli che non sono battezzati non si salvano. Il battesimo è per la missione, cioè siamo stati chiamati per chiamare, siamo stati consolati per consolare, siamo stati evangelizzati per evangelizzare. Ecco perché il decreto ad gentes al capitolo 2 ha detto che la Chiesa, quando prende coscienza di sé, si riscopre per sua natura missionaria. Ecco l'importanza quindi della missione. E qui gli apostoli fanno i missionari, cioè vanno a pigliare sti pagani e li portano direttamente da Gesù. Allora, versetto 25. Versetto 25 abbiamo una frase che a noi dalle orecchie fini ci fa un po' fastidio, perché in questa frase Gesù dice: chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Espressione davvero molto forte, no? Però attenzione, è un'iperbole di tipo semitico, è un uso semitico, cioè l'uso semitico significa amare di meno, ecco, non c'è la sfumatura. Noi in italiano avremmo detto: chi ama la propria vita la perde, no? E chi non ama meno di me la propria vita in questo mondo, e chi ama meno la propria vita e ama di più me la conserverà per la vita eterna. L'ebreo non ha la mezza misura, non ha il grigio, ha solo il bianco e il nero. Quindi questa è chiaramente un semitismo per esprimere una preferenza che troveremo tante volte nei Vangeli, in Matteo 6:24, Marco 14:26. Non è l'odio, vuol dire amare meno. Versetto 27, Gesù prega. Adesso l'anima mia è turbata, vedremo cosa vuol dire, che cosa dirò, salvami da quest'ora. Ecco, questa preghiera di Gesù è quella che la lettera agli Ebrei al capitolo 5 riassume in questo bel versetto: Gesù offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte. Gesù offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte. E guardate che la preghiera è sempre esaudita. È sempre esaudita. E voi direte: sì, ma Gesù poi è morto. E io vi rispondo: sì, ma poi è anche risorto. C'è il modo con cui Dio esaudisce le nostre preghiere, magari non è il nostro modo, ma le nostre preghiere sono sempre esaudite. Vedete che dice la lettera agli Ebrei: con preghiere e suppliche Gesù si rivolgeva a colui che poteva salvarlo dalla morte. E le preghiere di Gesù sono state esaudite. Non è stato salvato, non è stato salvato dalla morte in senso che non è morto, ma è stato redento dalla morte tramite la resurrezione. Versetto 28, vediamo questa voce dal cielo che dice: l'ho glorificato e lo glorificherò. Nel testamento di Levi, che era un libro apocrifo che però circolava ai tempi di Gesù, al capitolo 18 si legge: i cieli si apriranno e la santificazione scenderà su di lui dal tempio della gloria con la voce del Padre, come da Abramo ad Isacco, e la gloria dell'Altissimo sarà emessa su di lui. Qui in Giovanni è la prima volta che il Padre parla dal cielo. E allora vedete una cosa, forse qui c'è un riferimento, sapete a che cosa? All'episodio della trasfigurazione, che Giovanni non cita, cioè Giovanni non cita alcuni episodi della vita di Gesù fondamentali, tant'è vero che il buon Giovanni Paolo II ha messo i misteri della luce, no, che recitiamo nel Rosario del giovedì, ha inserito tra 5 punti salienti della vita di Gesù la trasfigurazione, il quarto mistero. Giovanni non ne parla, però probabilmente qui c'è un accenno. Vi ricordate alla trasfigurazione il Padre che parla accompagnato da Mosè ed Elia a Gesù, che dice: questi è il mio figlio diletto, ascoltatelo, come al battesimo, eccetera. E qui c'è questa voce che si sente e che dice: l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. Alcuni dicono è un tuono. Ma attenzione, il tuono nell'Antico Testamento è sempre visto come la voce di Dio, pensate a 1 Samuele 12:18, eccetera. Versetto 31: il principe di questo mondo sarà gettato fuori. Allora, negli scritti rabbinici il principe di questo mondo è riferito a Dio, ma sia in Giovanni sia in Paolo è riferito alle forze del male. Perché? Probabilmente, ve l'ho già detto altre volte, la prima comunità cristiana nasce all'interno della spiritualità essenica dei Qumraniti, cioè di questa comunità del Mar Morto, di cui noi sappiamo tante cose perché abbiamo scoperto nel 1948 questi famosi rotoli perfettamente conservati in caverne data la grande siccità del deserto, ecco, anche se erano in papiro, in pergamene, si sono conservati splendidamente. E in questa comunità la spiritualità era tutta vista come una lotta tra l'angelo della luce e il principe delle tenebre, cioè il Messia che era l'angelo della luce e il principe delle tenebre che era invece Satana. Probabilmente abbiamo qui un'influenza di questa comunità. Qualcuno addirittura ha detto che Gesù era di quella provenienza culturale, era un esseno. Sicuramente Giovanni Battista era di questa provenienza culturale, perché battezza a poche centinaia di metri dalla comunità di Qumran, cioè laddove il Giordano si inserisce nel Mar Morto. Quindi probabilmente Giovanni Battista, e Gesù che si è messo alla sequela del Battista, si è fatto battezzare da lui, probabilmente, no? Respira anche lui quest'aria di spiritualità. Idem i discepoli di Giovanni. Ricordate, Giovanni dice ai suoi discepoli: d'ora in poi non seguite più me, seguite lui, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé i peccati del mondo. Quindi probabilmente dei Qumraniti o delle persone che vivevano della spiritualità di Qumran, con questa dicotomia tra la lotta del Messia come principe della luce e il Satana principe delle tenebre, si mettono alla sequela di Gesù. Al versetto 32 noi abbiamo: quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me. Molti codici antichi usano invece il neutro plurale, cioè attirerò tutto a me, con una visione più cosmologica, cioè non solo tutta l'umanità, ma attirerò a me tutto il creato, quindi tutto il mondo animale, vegetale e minerale. Ecco, in quella recapitolazione di tutte le cose che sono in cielo, che sono sulla terra e che sono sottoterra, di cui parleranno le lettere paoline, no? Cioè l'apocatastasi cosiddetta, cioè alla fine dei tempi tutto sarà riassunto in Cristo, tutto, anche il mondo animale e anche il mondo vegetale. Ecco, quando ho scritto il libro sulla misericordia di Dio ho dedicato un intero capitolo alla salvezza del creato, partendo dalla Bibbia, cioè, e per creato si intende il mondo animale, il mondo vegetale, il mondo minerale, perché i testi sacri sono chiarissimi e Papa Francesco ha fatto un'omelia bellissima per ricordare che questa recapitolazione finale in Cristo sarà una recapitolazione cosmica, cioè di tutte quante le dimensioni. Quindi io alla fine scherzo un po' e dico: potete ben sperare, l'aveva già detto anche Giovanni Paolo II, che di ritrovare in paradiso il vostro cagnolino, il vostro gatto o anche la vostra pianta di gerani a cui siete così affezionati, o la vostra collezione di minerali. Ecco, perché tutto sarà recapitolato in Cristo. Ancora, versetto 33. Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Allora, il verbo è semainen, che è connesso con la parola semeion, segno. Siamo alla conclusione del libro dei segni, dei segni. E la crocifissione sarà l'ultimo e definitivo segno che mostrerà davvero chi è il Signore. Chi è il Signore? Versetto 34 si dice: abbiamo appreso dalla legge che il Cristo rimane in eterno. Attenzione, quando gli ebrei usano in senso stretto la legge è il Pentateuco, Genesi, Esodo, Levitico, Numero, Deuteronomio, cioè la Torah, i primi cinque libri, ma ormai era diventato uso comune per dire col termine legge tutto l'Antico Testamento, quindi anche i profeti, perché sono poi soprattutto i profeti che parlano del Messia, e anche i sapienziali. Quindi dobbiamo vederla in senso molto più estensivo. Versetto 35, allora Gesù disse: ancora per poco tempo la luce è tra voi. Guardate che letteralmente è in voi, è in voi. Cioè questa luce che Cristo porta viene a inabitare le profondità del nostro cuore, le nostre zone d'ombra, di paura, di angoscia, di tenebre, è lì che si porta la luce di Cristo. Versetto 36, dette queste cose se ne andò e andò a nascondersi. Allora, perché Gesù va a nascondersi? Allora, prima di tutto andrà a nascondersi perché c'è un po' di strizza, umanamente parlando, perché ha capito che vogliono ucciderlo. Ma qui c'è un senso teologico molto più profondo. Abbiamo già visto che Gesù andava a nascondersi al capitolo 8, versetto 59, dopo la festa delle capanne, dopo Sukkot, la festa dei tabernacoli. Giovanni vuol dire qui che Gesù è il vero agnello pasquale. Perché? Perché secondo Esodo 12, versetti 3-6, l'agnello che doveva essere immolato per Pasqua, no? Che doveva essere perfetto, senza macchia, no? Veniva nascosto, veniva scelto il 10 di Nisan e poi veniva tenuto nascosto, nessuno lo doveva più vedere fino al 14 di Nisan, in cui sarebbe stato immolato. Quindi Gesù viene, è l'agnello ormai scelto dal Padre, che ha detto: io l'ho glorificato e lo glorificherò, e questo agnello nascosto riapparirà poi nella sua passione, morte in croce e resurrezione. Allora, alcune considerazioni. Siamo arrivati finalmente alla cosiddetta ora di Gesù. Nel quarto Vangelo il termine ora, in greco ora ma anche nun, ricorre 26 volte. E che cosa indica? In Giovanni indica il passaggio di Gesù da questo mondo al Padre. Quindi l'ora di Gesù non è soltanto l'ora della passione e della morte, ma è anche l'ora della glorificazione. L'ora è l'ora della gloria. In questo senso Gesù ha parlato, noi sapete abbiamo chiamato questa prima metà del Vangelo di Giovanni l'ora di Gesù, no? E di questa ora di Gesù, cioè di questo movimento in cui Gesù sarà innalzato, ma innalzato parte dalla croce, cioè la croce è un innalzamento e poi termina nella resurrezione e ascensione. È un unico grande movimento. Ne abbiamo parlato all'inizio, al capitolo 2, ne abbiamo parlato qui alla fine del libro dell'ora, al versetto 23. Riprenderemo il tema dell'ora al capitolo 13, alla fine e all'inizio dei discorsi da Dio. Vi ricordate capitolo 2, capitolo 7, capitolo 8? Quando ti manifesterai, Signore, non è ancora giunta la mia ora. Prima l'ora non era ancora giunta, ma ora che anche i greci vengono a Lui, che quindi tutto il mondo aderisce nella fede a Lui, questa ora è arrivata. È il momento, è l'ora suprema. Nei sinottici, cioè i sinottici sono gli altri Vangeli, io a volte dopo è scontato che sappiate tutto, ma non è giusto, perché qualcuno magari è meno tempo che approfondisce questi temi. Allora, i Vangeli sono quattro, ma tre sono detti sinottici, synopsomai, cioè che possono essere letti insieme. Sono Matteo, Marco e Luca. Cioè, se voi mettete in tre colonne questi tre Vangeli, vedete che chi più che meno corrispondono. La base è il Vangelo di Marco e poi Matteo e Luca hanno aggiunto qualche cosa di materiale proprio, questo per semplificare al massimo, ma per questo possono essere letti insieme. Il Vangelo di Giovanni no, il Vangelo di Giovanni viaggia per conto suo con uno schema teologico diverso, raccontandoci cose diverse o non raccontandoci o nascondendoci o dicendo in altra maniera. Abbiamo visto la trasfigurazione, qui non avviene sul monte che noi identifichiamo con il Tabor, ma è lì nella folla in cui si sente una voce dal cielo, qualcuno dicono è un tuono, eccetera eccetera. È un altro modo di esprimere questa rivelazione, è anche plastica da parte del Padre. Quindi dicevo, l'ora nei sinottici è un'espressione che indica la passione e la morte di Gesù, punto. Giovanni non racconta il Getsemani, non racconta l'agonia di Gesù nel Monte degli Ulivi, ma guardate caso, qui ci sta dicendo: perché sei l'anima mia è turbata. Sono le stesse parole che in Marco e nei sinottici Gesù dice nell'orto degli Ulivi. L'anima mia è turbata, che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora. Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Sia l'espressione di Marco, no? L'anima mia è turbata, sia questo parallelo giovanneo, riflettono il Salmo 42, perché sei triste anima mia, perché ti agiti in me, perché ti turbi, spera in Dio, ancora lo esalterò. Quindi Probabilmente qui Gesù sta recitando il Salmo 42, ricordiamo bene, gli ebrei non hanno i numeri dei salmi li hanno messi nel 1500 dopo che Gutenberg nel 1490 aveva inventato la stampa, e allora si fanno i libri e i salmi si numerano fino a 150. Prima venivano citati con le parole iniziali, e io lo dico sempre, come noi citiamo le canzoni, i salmi erano canzoni. Se io dico finché la barca va, voi vi ricordate tutti del successo di Orietta Berti, ecco. Se io dico azzurro, tutti vi ricordate Celentano che comincia con azzurro e pomeriggio è troppo azzurro, cioè con la prima riga del primo versetto, se volete. Ecco, anche gli ebrei ricordavano così. Quindi quando vediamo questa espressione di Gesù, stiamo molto attenti, probabilmente ci si riferisce al salmo che sta recitando. Sarà poi questo clamoroso sulla croce, l'ho detto tante volte, Eli, lama sabachthani, tutti dicono, ah Dio mio, perché mi hai abbandonato, ecco Gesù, si sente abbandonato dal Padre, ma non è così, Gesù sta recitando il Salmo 22, che per gli ebrei si chiamava Eli, lama sabachthani, perché sono le prime parole del Salmo, Dio mio, perché mi hai abbandonato, sono le parole del lamento, che poi in realtà è un Salmo, io ripeto sempre, metà di disperazione e metà di grande speranza, ma tu ti ricorderai di me, mi farai risorgere, io sarò di nuovo nell'assemblea dei viventi, canterò il tuo nome alle generazioni future, eccetera, eccetera. Allora, qui probabilmente Giovanni racconta a suo modo l'agonia di Gesù nell'orto di Getsemani. Perché vedete, ci sono le stesse parole dei sinottici usate per il Monte degli Ulivi, l'anima mia è turbata, no? Padre salvami da quest'ora, l'angelo che scende per consolarlo, vi ricordate in Luca 22,43, quando lui ha sudato sangue, un angelo scese dal cielo per consolarlo, qui c'è questa, l'angelo è il modo di dire Dio, angelos, l'annunciatore di Dio, l'annuncio di Dio, una voce di Dio, e qui questa voce di Dio si presenta. Allora, attenzione, e qui impariamo una cosa nuova, probabilmente ha ragione Giovanni, non hanno ragione i sinottici, come dice Brown, che ha scritto questo mega commentario spesso così, che è meraviglioso, chi vuole il meglio sull'esegesi di Giovanni si compri il Brown, che è veramente splendido, probabilmente la scena dell'agonia di Gesù nell'orto di Getsemani era una scena molto spoglia, molto povera, cioè Gesù la notte in cui fu tradito e in cui subirà la passione, si nasconde, si ritira a pregare, no? Tutto quello che è capitato, tutto quello che ha detto, probabilmente l'ha detto in altre occasioni, anche perché, scusate la banalità, lo stesso Vangelo dice che gli apostoli dormivano. Allora, se dormivano, come facevano a sentire cosa Gesù diceva? Probabilmente la tendenza è stata quella di riempire, dice Brown, la struttura scheletrica della scena del Getsemani con preghiere e detti pronunciati da Gesù in altre occasioni. In altre occasioni. Perciò il quadro giovanneo, nota Brown, dove tali preghiere dette sono sparsi, qua e là, può in realtà essere più vicino alla situazione originale che non la più elaborata scena sinottica. Quindi probabilmente che cosa è successo nell'orto dei Getsemani? Che Gesù si è ritirato a pregare, gli altri sono addormentati, e poi quando si sono trovati a dire ma che cosa avrà detto al Padre in quei momenti, sono andati a prendere delle frasi che Giovanni riporta invece in altri contesti, no? L'anima mia è turbata, attenzione, guardate la differenza tra i sinottici e Giovanni. Nei sinottici Gesù dice: Padre, se possibile, passi da me questo calice. Gesù ha paura, suda sangue, non vuole affrontare la morte. E poi, come tutti noi, alla fine, non dico torto collo, ma alla fine poi diciamo, vabbè, ma non la mia ma la tua volontà sia fatta. Qui invece Gesù, potremmo dire, fa un po' lo sburone, eh? Cioè dice: ma come? Dovrei forse dire: Padre, salvami da quest'ora, ma manco per idea, perché proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorificami il tuo nome. Ma vedete la differenza. Nei Vangeli sinottici Gesù è molto umano, è molto umano. Nel Vangelo cristologico per eccellenza, scritto alla fine del primo secolo, all'inizio del secondo, quindi 30-40 anni dopo gli altri Vangeli, Gesù è già il Cristo, è già il Signore, no? Il quale è già glorioso, è già glorioso. I suoi limiti umani, le sue paure umane vengono sfumate. È importante questo. Gli altri dicono: Padre, se possibile, passi da me questo calice. Lui dice: ma mica devo dire: Padre, salvami da quest'ora, ma che scherziamo? Sono venuto apposta. Padre, glorifica il tuo nome. Vedete, è un altro tipo di accettazione, già da risorto, già da risorto. Non dimentichiamo che l'ora indica non solo la passione, ma l'intero mistero pasquale di morte, resurrezione, ascensione e glorificazione. Secondo tema, il seme che muore. Allora, il seme che muore è un'immagine che usavano i rabbini, il seme che muore per portare frutto, e che userà tanto San Paolo, per indicare che cosa? Per indicare la resurrezione. San Paolo dirà: si semina corruttibile, si risorge incorruttibile, si semina mortale, si risorge immortale, si semina limitato, si risorge infiniti. Ecco, era una frase classica per indicare che ci sarebbe stata una vita oltre la morte. Dico i rabbini farisei, cioè quelli che ammettevano la resurrezione. Già avevo detto che i sadducei, non, che erano i dominanti, che erano la classe sacerdotale, non l'ammettevano. Allora, Gesù parla della sua morte, ma non solo della sua morte, della morte di tutti noi, come mezzo obbligato per arrivare alla vita. Per arrivare alla vita. Cioè, questo grosso tema che abbiamo cercato di un po' sviscerare alcuni incontri fa, a proposito del capitolo 11 della resurrezione di Lazzaro, cioè la morte che va accettata, che va accolta come sorella, come momento terminale della nostra vita, in cui passiamo nel seno del Padre, in cui passiamo nella gloria di Dio. La morte fa parte della nostra biologia, fa parte della nostra creaturalità, e allora accettare la nostra vita vuol dire anche accettare la nostra morte. Ma questa morte non è la fine di tutto, è come il seme che, se muore, dà molto frutto. Qui probabilmente c'è un'allusione a Daniele 4, che descrive il sogno di Nabucodonosor, che sogna questo grande, immenso albero, no? Che nasce da un piccolo seme. Questa parabola del seme che muore è una parabola cristologica che ci dice chi è Gesù, con un discorso a struttura chiasmica. Cosa vuol dire questo? Chi mi ha già sentito gli esce dalle orecchie. Quelli che non ho mai sentito, lo ripeto. Ci sono delle forme letterarie semitiche in cui si fa un giochetto di parole, in cui al primo versetto corrisponde l'ultimo versetto, al secondo versetto corrisponde il penultimo versetto, al terzo versetto corrisponde il terzultimo versetto, e in mezzo c'è un versetto che è la chiave di lettura di tutto il pezzo. Il chiasmo può essere fatto a due versetti, a tre versetti, a quattro versetti, a interi brani. È un modo mnemonico per gli ebrei di ricordare le letture. Vi ho già detto la volta scorsa, no, l'ho detto forse parlando nel corso del Cantico dei Cantici, che noi parliamo di sacra scrittura, ma gli ebrei parlano di Mikra, cioè di sacra lettura, cioè la Bibbia era letta e imparata a memoria. La gente era analfabeta, anche in Italia sono stati fino ai tempi della guerra l'80-90% analfabeti. Ecco, allora non solo erano analfabeti perché non c'era l'istruzione, ma anche perché la Bibbia, si dice oggi che anche soltanto i 5 rotoli della Torah, quindi i primi 5 libri dei 73 della Bibbia, a quei tempi costavano l'equivalente di 30.000 euro, di 30.000 euro, cioè quasi un alloggetto, insomma, quindi perché? Perché erano scritti a mano, quindi era un lavorone enorme, la gente non aveva la disponibilità. Oggi mi leggo una pagina del Vangelo, o della Bibbia, la gente imparava a memoria, E allora il chiasma era anche un modo per aiutare a ricordare, era uno dei tanti mezzi mnemonici che usavano gli ebrei. Allora seguitemi, guardate molto bene il vostro testo. Allora, noi dobbiamo chiamare A il versetto 24 che dice: in verità vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore, porta molto frutto. Dobbiamo chiamare A1, cioè il suo corrispondente, i versetti 32 e 33, cioè: io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutto a me. Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Vedete, c'è una corrispondenza, no? Il seme che muore porta molto frutto. Io morirò e attirerò tutto a me. Dobbiamo chiamare B il versetto 25, che dice: chi ama la propria vita la perde, chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. E chiamare B1 il versetto 31. C'è di nuovo il tema del mondo. Ora il giudizio di questo mondo, ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. Cioè, il credente è colui che gioca la sua vita, no? O accettando la logica di Dio, o accettando la logica del mondo, o mettendo al primo posto Dio, o mettendo al primo posto la logica del mondo, che è la logica della propria, del mantenere la propria vita. Vedremo dopo questo tema. Chiamiamoci il versetto 26, che dice: se uno mi vuol seguire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre mio lo onorerà. Chiamiamoci primo il versetto 28, dove invece si dice: Padre, glorifica il tuo nome. Venne una voce dal cielo, l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. Avete il tema della gloria, no? Chi mi segue, sarà dove sono io, sarà nella gloria. Se uno serve me, il Padre mio lo glorificherà. E in C1 Dio conferma questo: l'ho glorificato e ancora lo glorificherò. Il versetto cardine, no, che dà luce e comprensione a tutto il testo, è il versetto 27. Adesso l'anima mia è turbata, che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora, ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Cioè l'ora di Gesù. Cioè tutta questa tematica del seme che muore e che porta frutto, del fatto che dobbiamo scegliere o Gesù o questo mondo, che chi segue Gesù sarà glorificato e il Padre lo conferma, è perché siamo all'ora di Gesù. Cioè a questa morte di Gesù per la gloria, per la gloria. Vedete, mentre per i sinottici il seme è la parola di Dio, no? Ricordiamo Marco che dice che la parola di Dio è come il seme che è gettato e che cresce spontaneamente sulla sponte, cioè sia che noi lo innaffiamo che non lo innaffiamo anche di notte, eccetera. Oppure pensate alla parabola del seminatore, quindi lì il seme è la parola di Dio, no? Oppure è il regno di Dio, pensate al granello di senape, no? Al seme della senape, che è il più piccolo di tutti i granelli, ma che dà degli alberoni enormi una volta che è piantato in terra e cresce. Per Giovanni invece il seme è Gesù stesso, è Gesù stesso. È la morte di Gesù che porta in frutto la glorificazione. È la morte di Gesù che porta in frutto il raduno degli eletti. È la morte di Gesù che porta in frutto la recapitolazione di tutte le cose, dei cieli sulla terra e sottoterra in Gesù Cristo. Ma attenzione, per Giovanni la croce è già glorificazione. Questo verbo sarò innalzato da terra è un verbo molto ricco, no? Molto ricco. Non indica soltanto che quando è crocifisso lo tirano su, ma indica anche proprio la glorificazione. Cioè c'è un richiamo forte a Isaia 52:13 che dice: ecco il mio servo prospererà, sarà esaltato, sarà innalzato, ma in senso proprio di tirarlo su, ecco, di nella gloria, e sarà glorificato. Abbiamo qui alcune riflessioni da fare. Croce, risurrezione, ascensione sono l'unico movimento di elevazione da terra. Giovanni è chiarissimo, la croce è già gloria, sulla croce Dio manifesta la sua gloria, perché manifesta se stesso, cioè manifesta l'amore. Cosa vuol dire la gloria? Kabod in ebraico vuol dire peso, eh? Quando diciamo gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, non vuol dire come sei bello, come sei bravo, ma vuol dire voglio dare peso al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, cioè voglio capire la tua essenza, la tua intimità. E dov'è che Dio rivela la sua essenza, la sua intimità? Lo rivela soprattutto sulla croce, perché Dio è onnipotente nell'amore, eh? Questo è molto bello, eh? Anche il nuovo messale, nei nuovi canoni, stateci poi attenti, non parlerà più di onnipotenza di Dio tu cuor, ma parlerà di onnipotenza nell'amore, nel dono, nello svuotarsi. E dove Dio rivela davvero la sua onnipotenza nell'amore? La rivela sulla croce, perché lì davvero ha dato tutto. Vedremo al capitolo successivo: avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine, sino alla fine. Che indica un concetto, sì, cronologico, ma indica anche un concetto quantitativo, cioè dando tutto se stesso, tutto se stesso. Quindi la croce è davvero la manifestazione della gloria. Questa croce che rivela il paradosso della kenosis, cioè dello svuotamento di Dio. Dio si svuota completamente della sua divinità. Dio muore, no? Muore e muore come un malfattore, muore come un bestemmiatore, muore con la più terribile delle morti, delle torture che veniva praticata nell'antichità, muore espulso dalla città di Gerusalemme, muore fuori delle mura, come gli eretici, come i blasfemi, come i peccatori. Nella croce Gesù attua l'estrema espropriazione della sua volontà, cioè Gesù si consegna totalmente al Padre. Sicuramente come uomo non avrebbe voluto essere crocifisso, ma accetta che la sua incarnazione arrivi storicamente anche a questo evento tragico della resurrezione. E qui raggiunge davvero la perfetta unità col Padre, no? Perché davvero Gesù annulla ogni, se volete, volontà umana nell'unica volontà divina. Apro qui una parentesi, vi sia sempre chiaro, non è il Padre che ha voluto che il Figlio fosse crocifisso, non diciamo bestemmie, il Padre ha voluto l'incarnazione del Figlio, cioè che diventasse uomo come gli altri, senza protezione, senza veli, senza privilegi, Gesù ci avrebbe salvato, l'ho detto tante volte, anche se fosse morto di Alzheimer a 92 anni o se fosse finito sotto una biga a 68. Cioè la salvezza ci è data dall'incarnazione. Storicamente però il messaggio d'amore di Gesù, il messaggio di fratellanza, il messaggio di uguaglianza, no? Il messaggio di desacralizzazione del potere porta Gesù ad essere osteggiato dalle forze religiose e politiche del suo tempo, che decretano per lui la resurrezione, la crocifissione. E allora storicamente la crocifissione è voluta dagli uomini, non è voluta dal Padre, ma Gesù accetta una vita umana come la va, è uomo fino in fondo, è uomo fino in fondo. E allora ecco che qui la croce diventa, non come diceva una certa teologia del sacrificio, orribile teologia del sacrificio, il momento in cui il padre, vedendo massacrato il figlio sulla croce, trova soddisfazione per i nostri peccati. Questa è un'idea di Moloch, questa è un'idea di Baal che divora i bambini, una roba orribile, non è il Dio del Vangelo, ma è un Dio che invece accetta talmente la condizione umana che la vive fino in fondo, e poiché gli è andata male, la vive addirittura da crocifisso, ma non importa, la vive fino in fondo per amore nostro. E allora la crocifissione storicamente diventa il momento sommo della rivelazione dell'amore di Dio, perché è un amore portato a delle conseguenze terribili, a uno svuotamento davvero terribile. A questa proposta di Gesù, di un Messia che deve morire, ovviamente gli ebrei si ribellano, perché gli ebrei attendono o un Messia trionfalistico, il nuovo Davide che restaurerà il regno di Israele, che caccerà i romani, che farà di Israele una superpotenza dell'antichità, oppure il figlio dell'uomo nascosto, di cui aveva parlato Enoch, che però sarebbe arrivato sempre trionfante, glorioso sulle nubi, alla fine del cielo, alla fine dei tempi, per restaurare il regno di Israele. E allora si ribellano. La folla gli rispose: ma come? Noi abbiamo appreso dalla legge che il Messia rimane in eterno. Come puoi dire che il figlio dell'uomo deve essere innalzato? Chi è questo figlio dell'uomo? E a questa ribellione, no, Gesù risponde con un pressante appello alla fede. Si tratta di una decisione che inizia una strada. Gesù risponde: camminate, camminate per diventare figli della luce. Questo ci consola anche. Spesso noi non siamo figli della luce, non siamo così pieni della gioia di Dio, così pieni della sua serenità, così pieni della sua tenerezza, da essere sempre sereni, sempre irenici, sempre dediti agli altri, sempre nel servizio. Ma il Signore si accontenta che camminiamo. Certo, è un invito a intraprendere la stessa strada del Maestro, che è una strada che prevede anche la kenosis, lo svuotamento, che prevede anche l'accettazione della sofferenza, della croce, no? E allora, con questo parallelismo antitetico, cioè due versetti in cui uno dice il contrario dell'altro per rafforzare il primo, l'abbiamo imparato a leggere nei Salmi, no? Che probabilmente è originale aramaico anticamente, Gesù condanna l'amore della propria vita in questo mondo. C'è questa contrapposizione tra amare e odiare, è un semitismo per dire preferire. Già Luca lo aveva detto: se uno non odia suo padre e sua madre e persino la propria vita, non è degno di me. Wow, odiare il padre e la madre, c'è un comandamento che dice di onorarli, ma è un modo semitico di dire, no? Se uno preferisce suo padre e sua madre, se preferisce la sua vita a me, non è degno di me. Oppure Matteo 10,37, chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Matteo non dice odia, però vedete, Luca usa il semitismo, anzi l'aramaicismo probabilmente. Ma il messaggio è chiarissimo: chi vuole camminare verso la luce deve mettere al primo posto non questo mondo, l'egoismo, l'autoaffermazione, ma la vita eterna. Solo il regno ha preminenza. Quindi la proposta di questa sequela di Cristo è una proposta di totalità, Non possiamo barcamenarci, non possiamo tenere i piedi in due staffe, non possiamo essere anche cristiani. Se vi ricordate il bel discorso che ci ha fatto Fratelli d'Aiuto la volta scorsa, quando racconta la sua crisi vocazionale, no? Che ormai deve scegliere se rientrare a fare l'operaio alla manifattura o prendere i voti. E Don Michele Guidotti, questo santo prete che io ho conosciuto a Lucca, che era il parroco della parrocchia di mia moglie, una delle persone più liete, più allegre e più umane, più profonde che abbia mai conosciuto, che gli dice: vedi, forse tu hai già lasciato tante cose. Aveva lasciato la ragazza, aveva lasciato parzialmente il lavoro, ma non hai ancora lasciato tutto. Affidati al Signore e lascia tutto. Vedete questa totalità. E dice che vi ricordate cosa aveva detto fratello Francesco? Da allora non ho mai più avuto dubbi della mia vocazione. Ho scelto tutto, ho lasciato tutto, no? E ho scelto il Signore. Ecco, la fede è questo. È mettere davvero Dio al primo posto. È lasciare tutto. Il Signore, oserei dire, preferisce gli avversari che le persone tiepide, che non sono né caldo né freddo. C'è una frase terribile che la liturgia qualche giorno fa ci ha riproposto. Voi sapete, in questo periodo di fine dell'anno liturgico ci veniva presentata l'Apocalisse. Orbene, in Apocalisse 3 Dio dice: tu non sei né caldo né freddo, perciò io ti vomiterò dalla mia bocca. Lo dice la chiesa di Laodicea, è una frase veramente terribile, no? Cioè, il Signore ci preferirebbe contro che lì mese mese, ecco come si dice in piemontese. Insomma, è un grande invito a prendere sul serio Gesù, a prendere sul serio il regno. E qui c'è tutto un cammino da fare, e meno male che è un cammino. L'altro giorno parlavo col mio confessore, padre Teresio Giannuzzi, di uno dei temi grandi della spiritualità di Ignazio di Loyola, no? Non so se qualcuno di voi ha visto quel film su Ignazio di Loyola che TV 2000 ha riproposto qualche sera fa, no? Dove, discutibile perché è un film un po' particolare, ma uno dei grandi temi è che quando Ignazio di Loyola viene condotto all'Inquisizione per essere bruciato a rogo come eretico, perché? Perché lui laico predica. E allora un laico che predicava finiva sulla catasta di legno, quindi vogliono bruciarlo vivo gli inquisitori. Ma arriva tutta una serie di persone che testimoniano per lui da tutti i ceti, dicendo: uno dei punti forti della spiritualità di Ignazio è essere indifferenti alla salute o alla malattia, alle fortune o alle disgrazie, no? Al vivere o al morire. Cioè, tale deve è la presenza di Dio in Ignazio che insegna anche agli altri che la nostra gioia è sempre Dio, e quindi che stiamo bene o che stiamo male, ma chi se ne importa, l'importante è che la nostra gioia sia in Dio. Che ci capitino tante disgrazie o che ci vada tutto bene, ma chi se ne importa, la nostra gioia è Dio. Che viviamo o moriamo, ma chi se ne importa, la nostra gioia è Dio. E lì vedete, il cammino è difficile, ma meno male che Gesù ci dice: cerca di fare qualche passo, cerca anche tu di lasciare un pochettino qualche cosa, no? Cerca di imparare l'umiltà. Umiltà è una parola che deriva da humus, terra, no? Cioè da ricordarci che siamo deboli, da ricordarci che siamo terra. Ma anche Ignazio diceva una cosa: guardate che la vera umiltà è l'umiliazione. A volte non ci viene neanche male essere umili, no? Cioè schermirci, stare con il capo chino e magari un po' piegato, eccetera, eccetera, per far vedere che siamo umili. Ma accettare le umiliazioni, cioè quando sparlano di te, quando ti fanno delle ingiustizie, quando ti accorgi di non essere più autosufficiente o di non avere più la capacità di prima, la potenza di prima, la bravura di prima, wow, Che difficoltà accettare le umiliazioni, queste umiliazioni che sono un'esperienza di morte, ma ci aprono alla vita vera, ci portano, come dice il versetto 26, ad essere onorati dal Padre. E allora capite, qui c'è il contrasto con il mondo, c'è il contrasto con il mondo, il contrasto del mondo è qui, ecco perché Paolo nella sua lettera ai Galati, no? Nella sua lettera ai Romani, tante volte batte il pugno e dice basta, non conformatevi alla mentalità di questo mondo, perché la proposta cristiana è l'opposto della proposta del mondo. Anzi, in questi giorni io vedo tante pubblicità, soprattutto nel periodo natalizio, in cui siamo invitati a coccolarci, siamo invitati a tenerci bene, perché voi valete, no? Perché voi qui, voi là. E allora la proposta cristiana è totalmente diversa, è totalmente diversa. All'imperante cultura dell'affermazione della propria personalità, il credente deve rispondere con coraggio, con la via invece del nascondimento, della macerazione, della persecuzione come unica via per il regno. Guardate che questo è un tema che io spesso affronto anche con i giovani. Quando faccio i corsi biblici ai giovani, ahimè sempre meno, perché giovani interessati alla Bibbia, ahimè, si trovano sempre meno, uno dei temi grandi che affronto è il tema vocazionale. Se voi guardate gli orientatori vocazionali, no? Gli operatori scolastici che fanno quello, altre figure che nel sociale, psicologi, fanno questo, devi cercare quel lavoro, devi cercare quella professione, devi iscriverti a quella facoltà dove più ti realizzi. Il credente non ha questa logica. Il credente ha la logica dove più ti puoi fare servo, dove più puoi amare, dove più puoi donarti, dove più puoi morire, perdere la tua vita. Vedete che la vocazione del credente, in tutto, la vocazione sacerdotale, presbiterale o vocazione matrimoniale, il grande tema non è come ci realizziamo, ma come amiamo, come serviamo, come ci maceriamo, come doniamo, no? Ecco, e allora ecco, questo mondo in cui siamo portati a cercare le gratificazioni sociali, di carriera, di posizione, no? È quel mondo bollato in Giovanni 5,44, dove vi ricordate si dice non cercate la gloria che viene gli uni dagli altri, ma la gloria che viene da Dio solo. La gloria che viene da Dio solo. Direi di concludere, sono pochi versetti, dico a Fabia di leggermi il finale, fino alla fine del capitolo, perché ci sarà poco da dire, così la prossima volta potremo attaccare decisamente il bellissimo episodio del capitolo 13, la lavanda dei piedi.
Fino a quando? Questo?
Fino alla fine del capitolo.
Sebbene avesse compiuto segni così grandi davanti a loro, non credevano in lui, perché si compisse la parola detta dal profeta Isaia. Signore, chi ha creduto alla nostra parola? E la forza del Signore a chi è stata rivelata? Per questo non potevano credere, poiché ancora Isaia disse: ha reso ciechi i loro occhi e duro il loro cuore, perché non vedano con gli occhi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca. Questo disse Isaia perché vide la sua gloria e parlò di lui. Tuttavia, anche tra i capi, molti credettero in lui, ma a causa dei farisei non lo dichiaravano per non essere espulsi dalla sinagoga. Amavano infatti la gloria degli uomini più che la gloria di Dio. Gesù allora esclamò: chi crede in me non crede in me, ma in colui che mi ha mandato. Chi vede me vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga nella tenebre. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno, perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Chi mi rifiuta e non accoglie le mie parole, ha chi lo condanna. La parola che ho detto lo condannerà nell'ultimo giorno. Perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre che mi ha mandato mi ha ordinato Lui di che cosa parlare e che cosa devo dire. E io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io vi dico, le dico così come il Padre le ha dette a me.
Allora, siamo arrivati alla conclusione del Libro dei Segni. Un testo difficile, diciamo alcune cose rapidamente, ma anche un testo che richiama tante cose che Gesù ha già detto. Per esempio, il versetto 38, quale abbiamo perso? Perché si compisse la parola detta dal profeta Isaia? Allora, nella mentalità ebraica le profezie devono sempre avverarsi, quindi molti non credevano per compiere la profezia. Vedremo il significato di questa cosa. Inà, versetto 40, rendi i loro occhi ciechi e il loro cuore duro. Il testo masoretico rende all'imperativo, e invece qui Giovanni, come sempre, cita la Bibbia un po' a orecchio, quindi ha reso. Versetto 42, questa strana cosa che i giudei credevano in lui, ma soltanto nel cuore, non lo dicevano per essere espulsi, per paura di essere espulsi dalla sinagoga, in realtà è un anacronismo, perché ai tempi di Gesù questo non esisteva. Il cristianesimo è una delle tanti movimenti all'interno dell'ebraismo, accettato più o meno, contrastato, ma sempre all'interno, la scomunica dei mirim, cioè dei cristiani, dalla sinagoga avverrà soltanto dopo il concilio ebraico di Yamnia del 96 d.C., quindi dei tempi in cui è scritto sto Vangelo. Quindi Giovanni rende attuale, no, per i suoi lettori di allora questa tematica. In realtà è solo nei tempi di Giovanni che gli ebrei sono scomunicati dalle sinagoghe. Allora, tema grande. Alla conclusione del Libro dei Segni, prima di iniziare il Libro della Passione, Giovanni si ferma per fare un bilancio. E il bilancio nasce da una domanda molto grossa, cioè gli apostoli, i discepoli dicevano: ma come è possibile che di fronte a una figura meravigliosa come quella di Gesù, no? Potente in parole ed opere, che ha dato tanti segni, che ha fatto tanti miracoli, la gente non creda? E questo a noi tocca meno probabilmente, ma per chi aveva visto Gesù, lo aveva visto all'opera, lo aveva seguito ed era rimasto affascinato dalla sua figura e aveva visto dei prodigi incredibili, il problema era molto forte. Ed è forte nella prima comunità cristiana, al punto che Giovanni ci dedica i capitoli dal 9 all'11 su come mai Israele sia stato incredulo. E due sono le risposte che vengono date. La prima è di Isaia 53:1, nella traduzione dei 70, cioè quella greca, che riprenderà anche Romani 10, cioè l'incredulità fu dovuta alla insospettabile grandiosità della rivelazione di Dio. Cioè nessuno poteva pensare che un Dio ci amasse così tanto da diventare falegname, da diventare un povero diavolo che cammina con noi, da essere nostro fratello e amico, da mangiare con noi, da morire per noi. Questo era talmente grande che era inconcepibile. Signore, chi ha creduto alla nostra parola? E la forza del Signore a chi è stata rivelata? Cioè, è stata una cosa talmente grande che la gente non poteva capire. Chi avrebbe mai immaginato che questo virgulto nato da terra arida, come dice Isaia, senza splendore né bellezza, trafitto, fosse in realtà Dio stesso? Chi poteva pensare che Dio, siamo nel tempo di preparazione del Natale, si facesse bambino, no? Nascesse in una stalla, fosse deposto su una mangiatoia? Chi poteva pensarlo? Era una rivelazione troppo grande e quindi molti non l'hanno capita. La seconda, che troviamo anche in Marco, Matteo, Luca, Atti, eccetera, è che il rifiuto entra nel piano di Dio. Attenzione, dobbiamo dire due parole, chiudiamo, su questo determinismo, no? Su questo determinismo. Allora, tutto quello che succede è voluto da Dio, nell'ambito delle scelte morali, eh? Cioè aver accettato Dio o non aver accettato, peccare o non peccare. Ma non nel senso che è Dio che mi fa peccare, che è Dio che mi fa rifiutare il Messia, che è Dio che mi rende né caldo né freddo rispetto a Gesù, ma nel senso che poiché Dio ab origine ci ha resi liberi di fare quello che vogliamo, il bene o il male, no? Ecco che Dio è il responsabile ultimo anche dei nostri peccati. Questo è il pensiero ebraico. In realtà, quindi chiaro, cioè Dio non ci ha fatti, se Dio ci voleva tutti buoni e santi, ci faceva dei robottini che rispondevano soltanto alla sua santissima volontà. Ecco, invece Dio ci ha fatti liberi. E allora gli ebrei dicono è colpa sua, capito? Cioè, però è lì anche la grandezza di Dio, che vuole in noi non dei robot, ma vuole in noi dei partner dell'amore, che lo seguiamo, che rispondiamo al suo amore col nostro amore. Ecco quindi che, secondo il pensiero ebraico, no, Dio da sempre ha dato all'uomo la possibilità di peccare, ma in realtà l'uomo è pienamente libero, no? Perché i versetti 42 e 43 lo precisano chiaramente. È una libera decisione dell'uomo che risponde o rifiuta il dono di Dio. E difatti le ultime parole di Gesù, prima di andarsi a nascondere, l'abbiamo visto ai versetti 35 e 36, sono proprio un pressante appello a scegliere lui, la luce, liberamente, no? Anche se questa scelta, ci viene precisato qui nei versetti 42 e 43, ci procurerà non la gloria umana, ma talora le scomuniche e le persecuzioni. Finale, versetti 40 e 50, c'è un discorso di Gesù che chiaramente è fuori posto. Perché fuori posto? Perché Gesù è andato a nascondersi e quindi come fa ad essere di nuovo lì che parla, no? Quindi questo discorso non avrebbe né ascoltatori né ambiente. Ma il redattore lo ha voluto collocare qui non solo perché nulla andasse perduto del materiale che lui aveva dei detti di Gesù, ma per fare quasi un riassunto di tutto il libro dei segni, di tutta la predicazione di Gesù, e darci un ultimo pressante appello alla conversione prima che inizi la passione del Signore. E allora Gesù si presenta come il profeta simile a Mosè che Israele attendeva, di cui Deuteronomio 18 aveva detto: susciterò per loro un profeta come te, porrò le mie parole sulla sua bocca ed egli dirà tutto ciò che io ordinerò, e io stesso domanderò conto a chi non ascolterà le parole che egli proferisce in mio nome. E allora ecco che qui Giovanni conclude con delle parole in cui Gesù applica a sé il discorso proprio di Mosè 32:45. Tenete nel cuore tutte le parole che vi do, aveva detto Mosè, che i vostri figli cerchino di eseguire tutte le parole di questa legge. Essa infatti non è una parola senza valore per voi, ma è la vostra vita stessa. Ma Gesù è di più. Gesù non è solo il profeta simile a Mosè, non è solo il Messia atteso, Gesù è la parola stessa di Dio. Gesù non parla solo a nome di Dio, Gesù è la parola, è il verbo che si è fatto carne. E allora proprio per questo egli è il giudice. Ma vedete, è un giudice, io sono venuto per salvarvi, non per condannarvi. Siete voi che vi condannate se vi allontanate da me. Vedete questo, eh? Dio vuole tutti salvi, tutti salvi. Siamo noi. Poi non sappiamo mai se davvero si può rinunciare e rifiutare un Dio così bello, così amabile, così entusiasmante, così affascinante. Ecco, qui è l'altro grande discorso. Ma l'uomo può teoricamente dir di no a Dio. E invece l'invito è: io sono la parola di Dio. E allora accettami, allora ascoltami, perché io sono la luce che illumina le tue tenebre di paura, di ansia, di angoscia, di depressione. Io sono la vita che ti dà forza, ti dà energia, ti dà sorriso, ti dà gioia, ti dà speranza, ora e sempre. Ho sforato, vi chiedo scusa, ma volevo finire questo libro dei segni. La prossima volta cominceremo invece il libro della passione. Adesso 10 minuti di intervallo fino alle 11:30.